Ringraziamo il Signore per ogni occasione che abbiamo di riunirci davanti a Lui e di ascoltare la Sua preziosa parola. Non le nostre opinioni sulla Sua parola, ma la Sua parola originale, così come è uscita originariamente dalla Sua bocca e poi è stata trasmessa per mandato divino dai Suoi profeti e apostoli. Per noi, come testimonianza vivente di ciò che il Dio vivente ha in serbo, per farci conoscere il Suo eterno disegno di salvezza e attraverso la predicazione suscitare la stessa fede in coloro che ascoltano la parola affinché possano partecipare alla realizzazione di ciò che Dio si è prefissato. Non siamo solo ascoltatori e spettatori di ciò che viene annunziato e accade nel regno di Dio, siamo partecipi di ciò che Dio si è proposto e assisteremo per grazia alla realizzazione dello stesso disegno di salvezza. Noi che siamo credenti vogliamo approfittare di questo tempo affinché il messaggio di Dio sia diffuso e affinché molti possano conoscere il vero Vangelo. Forse è opportuno anche qui osservare che crediamo di cuore che Dio nel corso dei secoli passati, specialmente a partire dalla Riforma, da Janus, da Wifli, da Lutero, da Calvino e da Erasmo, chiunque si fossero, abbia dato a Dio un risveglio. Dio ha dato un risveglio dopo l'altro e ha usato questi uomini. Dio ha dato un risveglio dopo l'altro, si è andati sempre più in profondità, sempre più vicini al messaggio cristiano originario, fino alla fine del secolo, quando è venuto il movimento pentecostale. Ora abbiamo il movimento carismatico nelle sue più svariate sfumature. Ma da tutto ciò si cristallizzerà la Chiesa del Dio vivente e non sarà solo una Chiesa di miracoli e segni, ma sarà una sposa della parola, sarà portata in piena armonia con la parola e questo farà la differenza. Chi ha letto la stampa qualche giorno fa avrà notato come nella cattedrale di Francoforte questo canadese abbia pregato per i malati e credo che siano stati 24 quelli che sono stati guariti. Alcuni potrebbero allora chiedersi perché succede lì. Deve essere Dio a farlo. Presso Dio non c'è parzialità. Che si tratti di un musulmano, un cattolico o un protestante, chi crede in ciò che Dio ha detto e promesso nella Sua parola e conta sul fatto che egli lo faccia, può riceverlo e poi ringraziarlo per questo. Dobbiamo semplicemente comprendere che Dio va oltre la nostra comprensione, oltre i nostri limiti. Lo Spirito agisce dove vuole, si sente il suo soffio, non si sa da dove viene né dove va. L'importante, come già detto, è non lasciarci impressionare dalle cose che accadono, ma ritrovare la via verso la parola originale, perché il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio rimarrà in eterno. E anche in questo deve adempiersi la scrittura. come leggiamo in Matteo 7, versetto 21, che molti verranno in quel giorno e diranno: non abbiamo forse compiuto segni e prodigi, non abbiamo forse scacciato demoni e profetizzato e così via. E il Signore dirà loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. Il cammino con Dio è un cammino di obbedienza, una via stretta, e bisogna prima aver attraversato la porta stretta per raggiungere la meta. Chi non entra per la porta stretta, come dice anche Matteo 7, rimarrà sulla via larga che conduce alla perdizione. Ringraziamo Dio per l'annuncio equilibrato, per la visione d'insieme che non meritiamo, ma che ci è stata donata per grazia, anche per il privilegio di poter proprio nel nostro tempo ordinare biblicamente l'intero avvenimento, sia esso di natura politico, religiosa, economica, sia in Europa o altrove. Con l'aiuto di Dio possiamo ordinarlo. Permettetemi solo un'osservazione a questo proposito: è già stato menzionato che proprio ora, nella fine dei tempi, questo impero, l'impero romano che un tempo esisteva, deve esistere di nuovo. E se guardiamo alla storia che ci sta alle spalle, dopo la Seconda Guerra Mondiale crollò l'impero britannico che dominava su mezzo mondo, e ora la Gran Bretagna è diventata la piccola Britannia. Spero solo che non ci sia nessun cittadino britannico qui, ma d'altronde nessuno di noi può fare nulla per impedire ciò che sta accadendo. E ora cosa succede? Ora l'impero russo va in pezzi. E perché? Affinché l'impero romano possa sorgere nella sua interezza. Cari, le cose sono così chiare davanti a noi, non abbiamo bisogno di un Daniele che venga a interpretarle per noi, abbiamo solo bisogno dello Spirito Santo che ci illumini e ci riveli in dettagli ciò che profeti e apostoli hanno detto e scritto nel nome del Signore, perché è scritto che tutti metteranno a disposizione il loro potere finché le parole di Dio non si saranno adempiute. Così è scritto nella Bibbia in Apocalisse 17 e così lo vediamo ora adempirsi davanti ai nostri occhi. Ho qui una lettera che mi ha scritto il professore Long di Exeter in Inghilterra, un uomo che si è occupato molto delle prediche del fratello Branham, e in questa lettera fa riferimento alla dichiarazione fatta dal fratello Branham e scrive qui al punto 2: nel 1962, poco dopo la costruzione del muro di Berlino, il fratello Branham nel messaggio Il segno del seme degli ultimi tempi, il 19 marzo a Tifton, Georgia, USA, disse quanto segue: ci fu un risveglio romano e voi sapete cosa accadde. Se restituiscono la parte orientale di Berlino, questo riporta l'impero romano esattamente ai confini che aveva al tempo di Gesù, nella stessa posizione. Ne abbiamo già parlato qui, ma ci sono anche altre persone, uomini che hanno insegnato in varie università, come quest'uomo, che semplicemente indagano sulle cose. Non si tratta solo di gente comune, Ci viene chiesto continuamente, anche di recente, ma chi viene da voi? Vengono persone di ogni ceto sociale, ma lasciatemi dire, è scritto nel Vangelo, il Vangelo è stato predicato ai poveri, è la classe più umile, più insignificante, più povera della terra, è quella a cui Dio dona di più, perché è proprio quella che non ha molto e che quindi desidera ricevere doni da Dio. Ho ricevuto per la prima volta un invito a partecipare a un convegno a Düsseldorf, dove il professore Schilla e altri parleranno di alcuni temi importanti, 800 ospiti invitati, vedremo se ci andrò. In ogni caso stanno accadendo molte cose sulla terra e le persone vorrebbero ordinarle, ma non possono farlo senza Dio e non possono farlo senza la parola di Dio. Credo che abbiamo il privilegio di vivere in questi giorni e non solo questo, ma abbiamo il privilegio di confrontare tutto ciò che sta accadendo ora con la Bibbia e di chiedere a Dio di aiutarci a riconoscerlo e non solo a riconoscerlo, ma a dedurne a che ora è sull'orologio del mondo e quanto sia imminente il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Nella parola introduttiva abbiamo sentito alcune cose. Ogni frase, ogni pensiero che è stato espresso è prezioso. Mi è venuto in mente Isaia 60, dove con l'instaurazione del regno millenario di pace accadrà qualcosa di grande anche con il re della terra. In Isaia capitolo 60, versetto 11, è scritto in riferimento alla città di Gerusalemme: le tue porte saranno sempre aperte, non saranno chiuse né giorno né notte, per lasciare entrare in te la ricchezza delle nazioni e i loro re in corteo. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, sapete, non guardo la televisione perché non ho tempo, mi permetto di dirlo qui che non so nemmeno come si inserisce correttamente una videocassetta nell'apparecchio, ma alla fine ho guardato quando il 3 ottobre è stata celebrata la giornata dell'unità. Ho guardato fino a dopo mezzanotte e sulla base del passo appena letto mi è venuto in mente come sarà quando il re del re erigerà il suo trono. Come sarà quando i popoli saranno riuniti davanti a lui. Come sarà quando la sposa scenderà con lui per poi regnare e governare insieme a lui. Che momento maestoso, che giorno glorioso sarà quando il re del re erigerà il suo trono, come ci viene riportato anche nel Vangelo di Matteo, che egli siederà sul trono della sua gloria e tutti i popoli saranno allora riuniti davanti a lui. Ve lo leggo da Matteo 25, dal versetto 31. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui. Che momento, che trionfo, che vittoria sarà quella. Dio, unito all'umanità, ciò che è accaduto su Golgota avrà allora trovato realizzazione qui su questa terra. torniamo alla meditazione della parola. Iniziamo con Tito capitolo 1, Tito capitolo 1, per poi tornare anche a Efesini e ad altri passi. In Tito 1, dai versetti 1 al 4, è scritto: Paolo, servo di Dio e apostolo di Gesù Cristo, per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità che è conforme alla pietà, nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio, che non può mentire. Egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio nostro Salvatore. Abbiamo letto nell'introduzione ciò che è stato esposto da Paolo. È uno sviluppo stabilito da Dio secondo il quale tutto si compie. In Efesini 1, versetto 10 è scritto così. Efesini 1, versetto 10. Per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Ciò che conta è che osserviamo questo corso divino dall'inizio alla fine e che possiamo vedere anche questa continuazione e questo compimento e per grazia esserne testimoni. Abbiamo già menzionato ieri la parola predestinato, non che Dio abbia agito in modo arbitrario. No, non è così. Dio voleva infatti che tutti gli uomini fossero aiutati e che giungessero alla conoscenza della verità, così scrive Paolo nella lettera a Timoteo. Ma Dio sapeva che non tutti avrebbero creduto e così, grazie alla sua prescienza, ha potuto effettuare questa elezione. Qui leggiamo: per promuovere la fede degli eletti di Dio e la conoscenza della verità. Poi anche il concetto: nella speranza della vita eterna promessa prima di tutti i secoli da Dio che non può mentire. Anche questo l'abbiamo menzionato ieri. Dio ha fatto delle promesse e poi le ha realizzate. Quindi ha adempiuto ciò che aveva promesso in precedenza. Attraverso la predicazione, come leggiamo nel versetto 3, viene trasmesso il piano di Dio e Paolo qui dice: nei tempi stabiliti, versetto 3, egli ha rivelato nei tempi stabiliti la sua parola mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio nostro Salvatore. 3 o 4 giorni fa ho ricevuto una lunga telefonata. Mi ha parlato una persona che in passato aveva ascoltato diverse prediche anche qui e mi ha detto: fratello Frank, so che tu proclami la parola di Dio in verità, ma mi dà fastidio che nelle tue lettere circolari tu scriva sempre operante per mandato divino. Ho risposto: amato fratello, se non fosse così, non avrei alcun diritto di presentarmi davanti al popolo di Dio. Ci sono già abbastanza persone che vengono per conto loro. Qui infatti la vera parola di Dio deve essere trasmessa per mandato divino. Se non fosse così, dovrei davvero lasciare il posto a colui che è stato mandato da Dio per proclamare la parola. Ma vedete, Lui mi ha poi chiesto, è scivolato in questo mondo e così via. Mi ha poi chiesto come può andare avanti con Lui. Ho potuto solo dire, torna al Signore. Solo se percorriamo questa via, tornando al Signore, come fece allora il figliol prodigo, ci sarà una festa. Solo quando il figlio prodigo è tornato, allora c'è stata la grande festa. Quando qualcuno che si è smarrito, che si è perso, torna al Signore, allora c'è gioia in cielo e festa sulla terra, perché le persone tornano nel gregge di Gesù Cristo. Qui è scritto, mediante la predicazione che è stata affidata a me per ordine di Dio. Vorrei ora leggere prima Tessalonicesi 2, versetto 13. Prima Tessalonicesi, dal versetto 13. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Questo è sempre l'alfa e l'omega, che la parola di Dio venga accolta nella coscienza, nella fede, come parola di Dio. E allora non ci sono più limiti alla potenza di Dio, perché tutte le cose sono state create attraverso la parola, e senza di essa nulla di ciò che è stato creato sarebbe esistito. E Dio manda la sua parola per guarirci. Se accogliamo questa parola di Dio, allora abbiamo a che fare con una parola onnipotente, con una parola dietro la quale sta l'Onnipotente stesso per mettere in atto ciò che ha detto nella sua parola. Il miglior esempio lo abbiamo nella creazione. Dio parlò e la cosa fu, egli comandò e la cosa apparve. Dobbiamo applicare tutto questo alla parola di Dio e accettarla con fede, sapendo che la Scrittura non può essere infranta, ma che Dio deve mantenere ciò che ha detto per farlo avvenire. Credo che il fratello Rus l'abbia detto, menzionato nella preghiera, che dobbiamo liberarci dai nostri dubbi, dalla nostra incredulità, dalla nostra esitazione, per confidare in Dio completamente, sì, totalmente, che Egli è in grado di fare ben più di quanto chiediamo o supplichiamo. Possiamo solo chiedere le cose che ci sono promesse nella Sua parola. Dio è pronto a sorprenderci, vuole darci ancora più di quanto imploriamo, vuole donarci l'abbondanza. Desidera che non ci smarriamo nella Sua parola, ma che sperimentiamo personalmente la conferma della Sua parola come vera. In questo modo viene onorato, perché in tutta onestà, quando preghiamo e l'assadimento tarda ad arrivare. Il nemico approfitta di quel tempo per far sorgere in noi dei dubbi. Questi possono essere di varia natura, dubbi sul fatto che tu sia ancora in ordine con Dio, che il Signore sia ancora con te, che tu sia ancora nelle grazie e così via, e poi inizia. Ma se perseveriamo nella fede come dice la Scrittura, e prendiamo Dio in parola, allora iniziano a scorrere fiumi di acqua viva. Allora si apre una sorgente di Dio, una fonte di potenza del Dio Onnipotente a benedizione per tutti noi. Abbiamo sottolineato abbastanza spesso che viviamo in un tempo speciale in cui Dio, il nostro Signore, chiama persone da tutte le lingue, popoli e nazioni, da tutte le religioni, da tutte le denominazioni, per edificare la sua Chiesa, per unire ciò che appartiene insieme, affinché cresca insieme. Negli ultimi giorni e settimane abbiamo sentito ripetere una citazione simile: ciò che appartiene insieme cresce insieme. Questo si può applicare anche alla sfera spirituale. Non è possibile incrociare cose diverse. Devono essere della stessa specie, avere la stessa essenza. Le cose che appartengono l'una all'altra crescono insieme. E qui si tratta della stirpe divina di coloro che sono nati da Dio, di coloro che portano l'essenza divina alla natura di Gesù Cristo, affinché siano uniti come il corpo del Signore e crescano insieme. E se tu, se noi siamo parte di questo corpo di Gesù Cristo, allora sentiremo questa appartenenza reciproca. Allora non ci sarà più bisogno che uno dica all'altro: senti, noi apparteniamo l'uno all'altro. Allora si percepirà come le membra di un corpo che sono unite percepiscono comunque di essere parte dello stesso corpo. E se si volesse separarle, ciò causerebbe un grande dolore che non è assolutamente possibile. Ora però abbiamo così tante divisioni sulla terra. In tutti i risvegli ci sono state divisioni e ci sono ancora oggi. Ma ciò che non è separabile sono le membra del corpo di Gesù Cristo, perché formano un'unità divina e indissolubile nello Spirito Santo. E queste non sono a disposizione. Bisogna capirlo una volta per tutte e poi chiedersi come ci si sente. Se la separazione non dà fastidio a una persona, non le provoca alcun dolore, allora quella persona non è mai stata realmente legata, non è mai stata realmente unita. Allora ha guardato all'esterno e ne ha parlato, ma non ne ha fatto parte. Se guardiamo nelle Sacre Scritture, Atti degli Apostoli, capitolo 4, anche qui leggeremo alcuni passaggi. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 32. La moltitudine di quelli che avevano creduto era ad un sol cuore e di un'anima sola. Così era nel cristianesimo primitivo, così era stato ordinato e disposto da Dio. Erano già riunite all'unisono prima dell'effusione dello Spirito Santo, e così all'unisono erano ancora dopo l'effusione dello Spirito Santo. La moltitudine di quelli che avevano creduto, questo va sottolineato, non quelli che dicono di essere diventati credenti, non quelli che dicono ho ricevuto lo Spirito Santo, ma quelli che sono veramente giunti alla fede viva nel Dio vivente attraverso Gesù Cristo nostro Signore, che sono stati veramente inseriti nel corpo di Cristo attraverso il battesimo dello Spirito Santo. Essi formano questa unità divina e indissolubile, la totalità di coloro che sono diventati credenti. Cerchiamo di essere credenti biblici, riuniti all'unisono sotto il suono della parola di Dio, per essere veramente battezzati in un solo corpo mediante un solo spirito, affinché Dio possa usare questo corpo e manifestare i doni e i frutti dello spirito, rendendoci così una benedizione per gli altri. In Efesini al capitolo 4 leggiamo alcuni versetti. Efesini capitolo 4, qui dobbiamo credo leggere dal versetto 1 a 7, perché così come Paolo l'ha esposto, anch'io posso solo esporlo. E perché dovrei farlo con le mie parole? Ascoltiamo qui da una voce autorevole, come è stato detto all'inizio da questo uomo chiamato da Dio. Efesini capitolo 4, versetti 1 a 7. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Questo appartiene a questo, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Quando è necessario, quando sorgono delle difficoltà, dobbiamo e possiamo sopportarci gli uni gli altri con amore e confidare in Dio affinché chiarisca ciò che è oscuro, risponda alle domande e risolva ciò che deve essere risolto. È scritto inoltre: sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Queste sono esortazioni rivolte a coloro che sono diventati credenti, a coloro che sono diventati credenti in senso veramente biblico, che non costruiscono la propria chiesa, non portano avanti la propria opera, ma vengono edificati in una dimora divina qui sulla terra, come è scritto: io abiterò in mezzo a loro e sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. E Gesù disse: edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa. Non siamo noi a costruire, ma è Lui che costruisce. Noi siamo i mattoni che vengono inseriti in questa costruzione divina. E Gesù Cristo è la pietra angolare, è il fondamento su cui tutto è stato fondato e costruito, come è stato rivelato in anticipo ai Suoi servi, agli apostoli e ai profeti. Più avanti, dopo l'esortazione, è scritto: l'unità dello Spirito con il vincolo della pace, che è il vincolo della perfezione. Chi recide questo vincolo divino di perfezione con la discordia rischia di uscire dal corpo di Gesù Cristo e allora tutte le frasi devote non serviranno a nulla. Qui le azioni parleranno più forte delle parole. Più avanti nel versetto 4 è scritto: vi è un corpo solo, un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Che parola meravigliosa! V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti. Chi sono tutti questi? Egli è il Padre di tutti coloro che sono chiamati figli, che sono usciti da Lui, che sono stati generati da Lui attraverso la parola e lo Spirito e sono nati di nuovo a una speranza viva, che possono giustamente dire Abba Padre e pregare allo stesso modo. Allora Dio è diventato veramente nostro Padre e noi lo ameremo come nostro Padre e tutti coloro che sono stati generati da Lui allo stesso modo li ameremo. C'è una frase, credo che si trovi nella prima lettera di Giovanni, nel capitolo 5, prima Giovanni, capitolo 5, versetto 1. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato ama anche chi è stato da Lui generato. Se dici che Dio è tuo Padre, allora ami tutti i figli e le figlie di Dio che sono anch'essi figli di Dio. E se non lo fai, allora la tua stessa vita testimonia contro di te e ti punisce e ti condanna perché non agisci secondo la verità, ma cerchi di ingannare te stesso e gli altri. Io leggo solo la parola di Dio. È nato da Dio e chiunque ama colui che ha generato, ama anche chi è stato da Lui generato. Dio non ha solo un figlio, forse te. Dio ha molti figli e figlie. E va ribadito ancora una volta, se siamo nati da Dio ed Egli è diventato il nostro Padre Celeste, allora preghiamo come ci è stato insegnato. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. L'ho detto qui un mercoledì, quando abbiamo avuto delle bellissime riunioni con i fratelli in Polonia, in una comunità si pregava in ginocchio il Padre Nostro all'inizio e alla fine. E poi ci è stato chiesto se facciamo lo stesso anche da noi. Ho risposto più o meno così, non ne facciamo una forma, ma ciò che è espresso nel Padre Nostro viene ripetutamente espresso nelle nostre preghiere e chiediamo davvero a Dio con tutto il cuore che venga il suo regno, che sia fatta la sua volontà e che il suo nome sia onorato e glorificato. Quindi l'unità dello spirito di coloro che sono nati da Dio, che portano in sé l'essenza di Gesù Cristo e che sono battezzati nel corpo del Signore con lo Spirito Santo o tramite lo Spirito Santo. A questo proposito leggo da Prima Corinti capitolo 12, versetti 12 e 13. Prima Corinta 12, versetti 12 e 13. poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così anche di Cristo. La moltitudine di coloro che sono diventati credenti, che hanno veramente creduto in Cristo, che sono nati di nuovo dalla parola e dallo Spirito di Dio, vengono battezzati in questo corpo di Cristo. Ve lo leggo nel versetto successivo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Vi dico da dove provengono queste diverse cose che vorrebbero distruggere questa unità divina. Non dai fratelli e dalle sorelle che come pecore del suo pascolo hanno bisogno di ascoltare la parola, ma da coloro che vorrebbero essere considerati capi, che vogliono avere la guida, ma non si possono sottomettere, e sono loro che causano la lacerazione del corpo del Signore. Possa Dio concedere la grazia affinché le pecore riconoscono il loro buon pastore e siano in grado di distinguere in quale direzione vengono effettivamente guidate. Laddove Cristo è la meta finale, dove Egli può essere l'inizio e la fine, lì non ci sarà più spazio per i propri interessi. Non saremo noi a costruire, ma lasceremo che sia il Signore a farlo. Non la nostra volontà, non il nostro programma, ma un unico desiderio ci animerà, ovvero che Dio per grazia possa realizzare il suo disegno su di noi, e prima lo fa meglio è. Quindi battezzati insieme in un unico corpo, perché siamo pur sempre consanguinei, essendo discendenza di Dio, perciò cresce insieme ciò che appartiene insieme, e noi apparteniamo come membra al corpo di Gesù Cristo, noi ci apparteniamo, e guai a chi vuole separare ciò che è cresciuto insieme, non ciò che è stato incollato insieme, ma ciò che è cresciuto insieme. Allora si può dire a ragione, senza far violenza alla parola, ciò che Dio unisce, l'uomo non potrà separare. Perché Dio unisce nello Spirito e sigilla con lo Spirito Santo tutti coloro che ha potuto unire a sé. Sia lodato e glorificato il suo santo nome. Coloro che sono di un solo cuore e di un solo pensiero abbiano l'atteggiamento di Gesù Cristo. Non unita a un fratello o un evangelista, a una corrente della comunità, ma unite a Gesù Cristo come capo della Chiesa che ha autorità su tutto il corpo. Da Filippesi capitolo 2 vorrei leggere alcuni versetti a partire dal versetto 1. Filippesi 2, incominciando dal versetto 1. Rendete perfetta la mia gioia, avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo. Oh, scusate. Se dunque vi è qualche consolazione in Cristo, se vi è qualche conforto d'amore, se vi è qualche comunione di spirito, se vi è qualche tenerezza di affetto e qualche compassione, rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Vedete, non si può camminare insieme in direzioni diverse. La direzione e l'obiettivo devono essere gli stessi, ma non solo lo stesso, deve essere quello giusto. Dobbiamo sapere che la direzione che abbiamo intrapreso è quella giusta e che abbiamo davanti agli occhi una meta, precisamente quella che Dio ci ha indicato. Quindi rendete perfetta la mia gioia avendo un medesimo pensare, un medesimo amore, essendo di un animo solo e di un unico sentimento. Vogliamo essere sinceri, qual è l'obiettivo finale che Dio ci ha posto? L'unione della sposa e dello sposo al ritorno di Gesù Cristo. Se apparteniamo a coloro che portano in sé questa speranza e credono che al ritorno di Gesù Cristo faranno parte della schiera che sarà degna di sfuggire a tutto ciò che verrà sul mondo e così di essere rapiti prima delle grandi catastrofi e di essere con il Signore per il celebrare il banchetto nuziale con Lui. Se portiamo e abbiamo questo obiettivo comune, supremo, che Dio ha posto all'umanità, allora dobbiamo prendere a cuore le parole dell'ammonimento divino e spogliarci di ogni ostinazione che ancora ci possa rimanere e sottometterci alla potente mano di Dio per così fare il corpo del Signore o essere edificati in esso e mantenere l'unità nello Spirito con un medesimo sentimento, cioè nel sentimento di Cristo. Nel versetto 3 è scritto: non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria. Ci sono persone che hanno un'ambizione dietro la quale si nasconde la propria vanità. Per propria vanità, per qualche ambizione, vorrebbero fare qualcosa e non sanno che ostacolano se stessi, Dio e gli altri, e sono un impedimento affinché Dio possa ottenere ciò che gli spetta. Nel regno di Dio l'ambizione personale, per quanto pia possa essere, e il più pio può essere il peggiore, e si presenterà accompagnato dal fanatismo e, come già detto prima, dividerà e non unirà. Lo rileggo, versetto 3. Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiore a se stesso. Qui l'abbiamo. Nel momento in cui qualcuno guarda dall'alto in basso, l'altro con disprezzo, inizia la deviazione per quella persona. Solo dove il fratello è rispettato con il cuore e considerato più di quanto si rispetti se stessi, solo lì c'è vera umiltà e abnegazione. Dove ciò non può avvenire, c'è superbia e così si intraprende la propria strada. Per quanto si pia possa essere, non sarà di benedizione per l'intero popolo di Dio. Niente per vanagloria. quello predica, voglio predicare anch'io, quello lo fa, voglio farlo anch'io. Niente per ambizione personale, ma aspettare che Dio incarichi, che istituisca, che mandi, e allora c'è posto per tutti in armonia divina. Perché c'è posto per tutti, non solo per uno, ma per tutti. Ma in un unico senso, in un unico corpo, sotto un unico capo, Gesù Cristo, uniti lì. Nel versetto 4 è scritto, cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri. Non si sarebbe potuto scrivere e formulare meglio in poche parole ciò che troviamo qui. Nessuna vana ambizione, nessuna presunzione, nessun vantaggio personale in mente. Allora tutto va bene. Allora lasciamoci, ci lasciamo integrare, sì, ci sottomettiamo a Dio e resistiamo al nemico che vorrebbe renderci superbi e ci umiliamo affinché il Signore possa seguire, avere la sua via con noi e raggiungere il suo obiettivo con noi. Prima ci è stato parlato di un unico sentimento, è stato detto, e nel versetto 5 ci viene detto di quale sentimento si tratta. Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù. Questo è il punto. Lo abbiamo cantato poco fa in quel lungo inno, credo con le 7 strofe, che egli ha deposto la sua gloria, è stato schernito e così via. Ma poi, come dice la Scrittura, è stato esaltato al di sopra dei cieli e ha ricevuto un nome che è superiore a ogni altro nome. È scritto qui nel versetto 8 di Filippesi 2. Umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Approfondiamo brevemente questo punto e sono lieto che sia scritto così. Non solo obbediente fino alla morte, ma poi viene l'aggiunta e ne fa parte fino alla morte sulla croce. Ci sono persone che dicono, Signore, voglio seguirti, voglio servirti, ma non sono pronte a essere crocifisse con Cristo. Vogliono continuare a vivere, vogliono morire e vogliono vivere. Vogliono che Dio ottenga ciò che gli spetta, ma non vogliono rinunciare completamente ai propri diritti. Qui ci vengono presentate queste due cose che riguardano anche la nostra morte spirituale, affinché possiamo vivere con Cristo. Versetto 8. Umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte. E poi arriva l'enfasi, e alla morte di croce. Così comprendiamo quando Paolo scrive, sono stato crocifisso con Cristo, ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Non solo fino alla morte, che potrebbe essere una morte apparente, e alla morte di croce. Questa è la morte che dobbiamo morire se vogliamo davvero andare avanti con Cristo in una nuova vita. L'abbiamo capito, e alla morte di croce. E cos'era? È stata la fine del cammino terreno del nostro Salvatore per aprire e inaugurare un nuovo inizio, un nuovo cammino vivente, il cammino della vita. Così anche per noi dobbiamo percorrere questa via verso la morte, per essere morti con Cristo sulla croce, affinché siamo stati veramente crocifissi con Lui e ciò possa manifestarsi nella nostra vita. Ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E per questo è richiesta una totale obbedienza, non solo dire «Sì, sì, Signore», ma fare ciò che Egli ha comandato e richiesto. Vorrei continuare a leggere brevemente, precisamente, da Efesini capitolo 4, Efesini capitolo 4 dal versetto 12. Di solito leggiamo spesso il versetto 11, ma leggiamo da Efesini 4 versetti da 12 a 14. Per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Come abbiamo letto, leggeremo, siamo stati battezzati nello Spirito Santo nel corpo di Cristo. In questo corpo ci sono vocazioni, doni, ministeri, cariche, come ci viene testimoniato in molti passi. E tutto ciò che Dio pone nella Chiesa serve all'edificazione dell'intera Chiesa di Gesù Cristo, nostro Signore, e viene benedetto da Dio e tutti ne hanno parte. Nel versetto 13 leggiamo: fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Qui ci è stato fissato un obiettivo elevato già qui sulla terra, prima del rapimento. Non dobbiamo infatti limitarci al minimo. Sarebbe bello se avessimo la pienezza e Dio potesse rivelarsi potentemente nella sua potenza. Nel versetto 14 è scritto: affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore. Esistono due venti diversi. Uno è il vento, il soffio di Dio, il respiro di Dio, lo Spirito di Dio che discese con un fragore potente nel giorno di Pentecoste. Lo possiamo leggere negli Atti degli Apostoli, capitolo 2. Quando giunse il giorno di Pentecoste, si fece un gran fragore come di un vento impetuoso che soffiava dal cielo. Questo è un vento completamente diverso da quello di cui abbiamo appena letto, che soffia qua e là come diverse dottrine. Lì dove scende il vento dello Spirito Santo si trova una schiera fondata sulla parola che viene equipaggiata con la potenza dall'alto per essere saldamente fondata in tutti gli insegnamenti biblici e in ciò che ne fa parte. Questi venti delle diverse dottrine, generati dall'inganno di persone ingenue, sono venti creati dall'uomo e molti hanno fatto un gran polverone attorno a molte false dottrine. E quanto più falsa è una dottrina, tanto più grande può essere il clamore che se ne fa. Ma grazie a Dio che ci ha dato anche in questo il chiaro discernimento. E noi non distinguiamo secondo una regola che vogliamo noi, ma distinguiamo sulla base della parola di Dio, se le cose provengono da Dio, perché ogni uomo può sbagliare, poiché ogni uomo lasciato a se stesso è per natura un bugiardo, così dice la parola di Dio. Solo la parola di Dio è vera e Dio è vero. E solo se proclamiamo la parola di Dio con sincerità, con verità e l'accogliamo con verità, Dio potrà rivelarsi veramente in noi in verità. E noi riconosciamo Lui il verace, saremo nel verace che è lì, il Dio verace e la vita eterna, come è scritto in 1 Giovanni capitolo 5, versetto 20. Un altro passo dalla lettera di Pietro. Dio ha infatti usato i vari apostoli per donarci per grazia attraverso le loro lettere, insegnamento, visione d'insieme e tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Prima Pietro capitolo 1 dal versetto 2. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre mediante la santificazione dello Spirito a obbedire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicate. Qui si tratta del gregge riscattato con il sangue, dei redenti del Signore, che nella santificazione dello Spirito, e questo l'abbiamo sottolineato qui, possiamo iniziare dal Levitico capitolo 17 per sapere quali sono le richieste che Dio ci pone riguardo alla santificazione. Lì è scritto davvero tutto ciò che dobbiamo e possiamo avere e sperimentare riguardo a una santificazione operata dallo Spirito, legata all'obbedienza a Dio e alla Sua parola. Qui è scritto, grazie e pace siano moltiplicate. La santificazione non è opera fatta da noi stessi, che sfocia in ipocrisia e compiacimento di sé, ma è opera dello Spirito, essa si misura in base all'obbedienza alla parola di Dio. E nessuno che sia disubbidiente alla parola di Dio dica di aver sperimentato la santificazione operata dallo Spirito. La santificazione, così come la salvezza e tutto ciò che Dio ci dona, procede sempre di pari passo con la parola ed è in piena armonia con le sacre scritture. Continuiamo a leggere. Lodato sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi. Questo è ciò che Dio ci ha posto come obiettivo. Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Gesù Cristo. E siamo figli della promessa divina. Accogliamo la parola della promessa e riceviamo lo spirito della promessa per essere battezzati in questo corpo del Signore. Formiamo l'unità divina, teniamo saldo attraverso il vincolo della pace che apparteniamo gli uni agli altri. Sapete bene che anche nelle famiglie terrene le persone possono essere molto diverse, ma c'è una cosa che i figli dello stesso padre non possono negare, che sono tutti figli e hanno lo stesso padre. Così anche per noi, davanti a Dio, a volte possono manifestarsi piccole differenze in noi e tra di noi. Questo può annullare che tu sei figlio, la tua appartenenza a Dio? No, e ancora no. Se siamo davvero nati da Dio, allora vogliamo amare Lui, nostro Padre, e amare di cuore anche tutti coloro che sono nati da Lui e mantenere a tutti i costi l'unità dello Spirito attraverso il vincolo della pace. E vedrete che ciò è necessario affinché il Signore possa davvero rivelarsi. Solo l'unità rende forti, come è stato dimostrato nella storia dell'umanità. Laddove ci sono diverse fazioni e correnti, non c'è l'unità, non c'è affatto bisogno di prepararsi alla lotta spirituale. La lotta sarebbe una lotta a vuoto. No, solo laddove Gesù Cristo può diventare il Signore come capo e avere l'ultima parola e noi ci sottomettiamo a Lui in totale obbedienza alla Sua parola e alla guida dello Spirito Santo, solo lì Dio può realizzare ciò che si è prefissato. E io voglio appartenere a questa Chiesa chiamata da Dio negli ultimi tempi. Che viene purificata e resa pura ed è proprietà speciale del Signore e a sua disposizione affinché egli possa compiere la sua opera conclusiva qui sulla terra. La moltitudine dei credenti nel cristianesimo primitivo era un cuor solo e un'anima sola. Pregavano insieme, mangiavano insieme, avevano comunione col Signore tra loro, condividevano tutto. E lo ripetiamo sempre, com'era all'inizio, così sarà anche alla fine. Nessuno avrà troppo e nessuno avrà troppo poco, ce ne sarà abbastanza per tutti noi, sia materialmente che spiritualmente. E il Signore sarà con noi in modo meraviglioso, veglierà sulla Sua parola per adempierla. Ieri abbiamo letto, oggi si è manifestato che voi siete il mio popolo. Prima c'era la promessa e poi la promessa è diventata realtà divina. Cari, abbiamo vissuto la stessa cosa e la vivremo fino al compimento delle ultime promesse, affinché tutte si avverino e noi ne siamo testimoni e poi ringraziamo Dio per questo, perché noi trovano conferma e si rivela che siamo figli e figlie di Dio. Se qualcuno non riesce a seguire del tutto questo pensiero, allora chiediamoci per concludere, perché in Romani capitolo 8 è scritto che l'intera creazione attende la rivelazione dei figli di Dio.
offenbart werden. Der Kinder Gottes wartet.
E la creazione geme per questo e desidera ardentemente vivere il momento in cui i figli di Dio si manifesteranno come figli di Dio nella piena maturità di Gesù Cristo, affinché la potenza e la gloria di Dio possano tornare a essere visibili sopra e sotto il suo popolo. Queste non sono parole vuote, non sono pensieri espressi da un uomo. Abbiamo letto abbastanza passi della Bibbia e tutti sono la parola di Dio e per noi vincolanti. Guai all'uomo che pensa tra sé, beh, tanto male non andrà. Si renderà conto di quanto possa essere grave non obbedire solo quando sarà troppo tardi. Chi oggi appartiene al popolo di Dio non cerca una scusa, ma cerca la sua via verso Dio e gli chiede perdono e grazia per poter così stare davanti al Signore e poi vedere con i propri occhi ciò che Egli ha promesso. Riassumiamo, Dio ha una chiesa sulla terra dall'inizio del Nuovo Testamento fino ad ora, vicino alla fine. Questa chiesa è sempre stata in minoranza, ma ha percorso la propria strada con il Signore tra alti e bassi, affrontando tanto disprezzo e umiliazione, persecuzione e tutto ciò che ne derivava. Ora alla fine ci sarà una completa restituzione e tutto sarà riportato allo stato in cui la Chiesa si trovava all'inizio. Solo così la Chiesa potrà sperimentare il suo compimento alla fine, quando sarà stata riportata all'inizio. E chi non lo riconosce, probabilmente, a meno che Dio non gli conceda ancora la grazia, se ne renderà conto solo quando sarà troppo tardi, perché tutto ciò che vogliamo e possiamo ricevere da Dio deve esserci stato prima esposto attraverso la predicazione della parola. Allora crediamo alle promesse della parola e sperimentiamo ciò che in essa è stato promesso. Solo chi crede potrà davvero ricevere e sperimentare. Senza fede è impossibile piacere a Dio. E qui non basta una fede in generale che anche Satana possiede, secondo quanto è scritto nella lettera di Giacomo. Tu credi che c'è un solo Dio, fai bene, ma anche il diavolo lo crede e trema. Solo la fede in Dio non basta. Credi a ciò che Dio ha promesso nella sua parola, compreso ciò che ha promesso per questo tempo. Perché ciò che è accaduto in passato lo crediamo tutti, ma ciò che Dio ha promesso per questo tempo è importante che noi ci crediamo ora per dare ragione a Dio, per schierarci dalla sua parte e per essere messi in armonia con la parola. Il Signore è all'opera con potenza. Anche oggi, in questo momento, sono state prese decisioni di grande valore per l'eternità. Dio ha parlato a tutti noi attraverso la sua parola e la rende vivente attraverso il suo Spirito. rivelandola a tutti noi in modo che possiamo comprenderla correttamente. A Lui, nostro Dio, sia lode e onore, gloria e adorazione, ora e per tutta l'eternità. Amen. Chiniamo il capo, ci inchiniamo davanti al Signore che ha detto: io dimoro con coloro che hanno lo spirito affranto e il cuore spezzato. Oggi non chiederemo a coloro che desiderano consacrare la propria vita a Dio di alzare la mano, questo è compreso. Oggi la parola è rivolta a noi come credenti. Ciò che Paolo o Pietro espongono non è stato scritto per gli increduli, ma era e si rivolgeva ai credenti. Oggi il Signore si è rivolto a noi, a te e a me, attraverso la Sua parola. Chi desidera essere battezzato nel corpo del Signore, sperimentare la santificazione dello Spirito nell'obbedienza alla parola, essere sigillato con lo Spirito Santo dopo aver ascoltato la parola della verità? Chi desidera raggiungere la meta che ci è stata prefissata fino alla trasformazione e al rapimento? Chi desidera essere obbediente fino alla morte? Sì, fino alla morte sulla croce. Essere crocifissi con Cristo e risorgere con Lui in una nuova vita grazie alla potenza della Sua risurrezione, per poter camminare con Lui risorto in vera unità e armonia, per crescere insieme tra di noi e con Lui secondo la parola della Scrittura nella lettera degli Efesini, che dice che il corpo cresce insieme, come abbiamo già detto. Ciò che appartiene insieme cresce insieme, perché appartiene insieme. Egli è una vite, ma ci sono molti tralci. Chi di noi ha il vero desiderio non solo di ascoltare la parola, non solo il messaggio della fine dei tempi? Con questo intendiamo in particolare le parole scritte nella Sacra Scrittura, nella profezia, che si riferiscono agli ultimi giorni, ora prima del ritorno di Cristo in questo tempo. Non solo ascoltare e credere queste cose, ma riconoscere ora la necessità di scacciare dall'anima ogni vento delle diverse dottrine e unite al cospetto di Dio come credenti, essere uniti in un solo cuore, in una sola anima, sotto un unico capo, cioè sotto Gesù Cristo. Credo che se ora chiedessi e pregassi di alzare le mani, tutte le mani si alzerebbero. Stando così le cose, vorrei chiedere di cantare ancora una volta il ritornello, così come sono, e di alzare insieme le mani. Ma vi prego di pensare anche questo: non dobbiamo rimanere così come siamo. Veniamo al Signore così come siamo, veniamo poi trasformati da Lui. e lasciamo questo luogo come persone diverse, perché Dio ci ha parlato e ha operato in noi attraverso il suo Spirito. Nella fede, nella presenza di Dio, nella fede che Egli conferma la verità della sua parola per noi, cantiamo ora insieme, alziamo le mani verso di Lui. Così come sono, così deve essere. Non la mia forza, solo Tu. Il Tuo sangue mi purifica dai peccati, o Agnello di Dio, io vengo.